parlare di continuiamo a parlare di mare. Questa mattina di mare ne abbiamo parlato seguendo la Freedom Flottiglia Andala, che dalla Sicilia si è spostata a Gallipoli ed è diretta verso Gaza. Ci dice Antonio Mazzeo, di cui trovate la corrispondenza sul nostro sito, che prima si trovavano insomma a circa 130 miglia e hanno superato addirittura le 130 miglia e che arriverebbero a Gaza domani mattina. Quindi dai microfoni di Radio Onda Rossa noi continueremo a seguire finché possiamo la resistenza e la navigazione dell'Andala, che porta solidarietà, cerca di rompere il muro del silenzio ma soprattutto il muro degli aiuti nei confronti della popolazione di Gaza, ormai affamata e alle strette, insomma, non vengono, è inutile che Netanyahu dice abbiamo aperto i cieli alla Giordania e agli Emirati per far arrivare gli aiuti dal cielo, sono bazzecole, aprite il valico di Rafa, c'è necessità che, che la comunità internazionale si prenda responsabilità di aprire il valico di Rafa e far entrare le migliaia di camion, centinaia di migliaia di camion che sono là fuori con il cibo e gli aiuti anche medici. Su questo non smetteremo mai di parlarne e continuiamo a parlare di mare perché ci spostiamo sul litorale romano, dicevo, perché appunto in questo volevamo fare un po' un filo conduttore dell'importanza del mare, dei porti in questo periodo, no? È già, mi sembra, insomma, diverse flottiglie sono partite in questi ultimi mesi per cercare di arrivare a Gaza e quindi l'importanza del mare, di abbattere questo mare. Abbiamo mandato in onda più volte questa anche iniziativa che ci sarà a settembre, il 10 settembre invece nei mari giù di Lampedusa per occupare con navi solidari e un mare che invece esclude i migranti, anzi li uccide in mare. Cioè l'importanza di riprendere il controllo del Mar Mediterraneo in particolare, ma anche dei suoi porti. La ringrazio, la compagna e il compagno di Fiumicino, del Bilancione. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao, grazie a voi dello spazio.
Allora, sono, oltre a esprimere quanto sono contenta che state qui negli studi di Radio Onda Rossa, sperando appunto, lo dico anche dai microfoni, che questa possa essere solo l'inizio di un'occupazione da parte del Bilancione degli studi della radio, perché c'è necessità di parlare della trasformazione, insomma, delle nostre coste, dei mari e dei porti in una zona di Roma, insomma, importante e strategica per tutta la città. Quindi a voi la parola.
Vabbè, come dicevo, grazie. Noi le occupazioni ci piacciono sempre, quindi lo prenderemo sicuramente in considerazione. E siamo felicissime, ecco, di trovarci in uno spazio dove approfondiamo il tema mare, oceani, sapendo che, ecco, che questa il mondo, ecco, è composto per la maggior parte da acqua e praticamente tutte le terre ormai sono state rovinate, ecco, explotadas. E quindi vari anni fa già con attivisti ambientali si parlava della nuova frontiera dell'estrattivismo che sarebbe stato il mare. Già ci troviamo ampiamente in questa fase, adesso già si sta cominciando a estrarre dall'atmosfera, quindi in realtà la nuova frontiera estrattiva non è più il mare ad oggi, ma è appunto qualcosa che neanche vediamo, è l'atmosfera. Chissà in futuro cosa sarà. Però visto che ci troviamo immerse, ecco, nel gioco di parole, immerse in questa fase, secondo me è giusto fare delle riflessioni che sono sicuramente internazionali e quindi è giustissimo ricollegarsi anche a un discorso coloniale, neocoloniale, capitalista, estrattivista, però ecco, è giusto anche ricordarci che tutto ciò noi lo viviamo anche molto vicino alle nostre terre, non per fare un discorso NIMBY, ma perché, ecco, per noi è importante pensare e agire sul globale, però anche pensare locale, e certo, agire sul locale.
Sì, cioè, ci troviamo veramente in una situazione abbastanza... per analogia anche un po' forzata forse nel vedere delle situazioni molto più, cioè quando uno parla di Palestina ovviamente viene la pelle d'oca, perché non sa quello che sta succedendo, non è una cosa che posso rapportare a qualcosa che succede qua, Vero pure che per stranamente, forse un po' la mano, per analogia viviamo schemi che sono simili, forse meno violenti, meno genocidari, però comunque sia mantengono le stesse forme, va bene? Quindi noi ad esempio come bilancione ci ritroviamo piano piano a essere stati privati delle risorse, dei passaggi comodi, fino ad arrivare ai muri, sempre più stretti, sempre più senza possibilità di esprimere chi sei e quello che vuoi. E intanto loro con le loro strategie ti prendono pezzi e ti depauperano di qualcosa, no? Ti levano una ricchezza che è di tutti e la prendono piano piano, se la portano a sé e cancellano piano piano pezzi di memoria, possibilità, e tu ti ritrovi nel giro di pochissimo veramente senza niente, senza possibilità soprattutto di poter reagire. Quindi quello che è la situazione nostra, anche se ripeto è un'analogia forzatissima a livello di livelli, però noi arriviamo.
Ecco, come diceva sempre Vittorio Arrigoni, la Palestina è anche sull'uscio di casa, no?
Sì.
Cioè la Palestina è anche qui, non è che serve insomma solo andare in Palestina, serve anche andare in Palestina, però si può combattere a fianco alla resistenza palestinese anche combattendo nella nostra casa, nell'uscio di casa, e questo sicuramente quello che succede a Fiumicino è
soprattutto
importante.
Poi se posso,
certo.
Quando davanti ti trovi una Royal Caribbean, no? Uno pensa stai a lottare contro una nave da crociera, ma va a vedere chi c'è dietro la nave da crociera, perché poi il discorso, va a vedere l'assetto societario della nave dei Royal Caribbean, che è una società statunitense, e dietro ci stanno i 5 gruppi capitalisti più grandi degli Stati Uniti, che hanno il 50% poi di tutta Royal Caribbean. Quindi in realtà se tu vai a fare un conto, il 50% ce l'hanno BlackRock, Vanguard, Capital Group Research e altri, l'altro 50% sono 1,1, cioè soci di minoranza, però se quelle persone, cioè quei gruppi capitalisti che producono armi, cioè perché veramente stanno dietro a Martin, stanno dietro a Leonardo S.P.A., ci stanno questi gruppi qua che fanno le armi, ma quindi qua la nave dietro non è una schiuma quella che fa, è una scia di sangue, e loro si stanno a prendere i confini, non ci piacciono, ma i costi comunque sono confini naturali, ma a prescindere dal confino e loro se ne stanno a prendere un pezzetto, e poi che succede? Oggi questo e domani? Chissà, va bene, quindi in realtà un po' per volta e poi tutto insieme, come diceva Hemingway quando uno si è diventato povero, un po' per volta e poi tutto insieme, perché il momento in cui poi l'iceberg si rovescia tutto insieme e ti ritrovi senza niente, senza possibilità di poter reagire in nessun modo. Quindi il discorso è molto, molto sottile, molto penetrante nel tempo.
E rispetto a questo, per esempio, se vogliamo citare il rapporto di Francesca Albanese sulle relazioni tra le aziende occidentali e l'assetto colonialista e depredatorio e genocidario che si sta attuando, come si diceva, proprio le imprese Vanguard e BlackRock sono nel gruppo che comunque investe nelle società che stanno fattivamente portando avanti il genocidio. Quindi pensiamo alla Caterpillar, pensiamo alla Lockheed Martin, alla
Boeing.
Palantir, quindi comunque tutto quello che in realtà ci sembra sconnesso ha tantissime connessioni, e tutto ciò che succede nei nostri territori ormai non è più l'imprenditore locale che vuole fare, non so, che al quale comunque noi già ci opponevamo però diciamo che ogni 10 anni ci ritroviamo con dei nemici molto più grandi. E questo, vabbè, c'è tutto un discorso anche di finanziarizzazione dei territori, il capitalismo sta prendendo forme multiformi, gli strumenti, ecco, come si diceva, magari non parliamo a Fiumicino di una cosa simile, ma a volte le pratiche o gli strumenti che vengono usati sono sempre più simili. Si parla per esempio di droni, no? I droni adesso hanno un coinvolgimento nei conflitti grandissimi. tantissimo. Pensiamo ai pezzi di questi droni, alle risorse che vengono utilizzate per farli. Per esempio, questa settimana anche nelle terre indigene, in Messico, alcune comunità sono state colpite appunto dai droni, quindi i cartelli ormai non entrano più nei territori con le macchine o comunque in maniera visibile, mandano dei droni, sparano e le persone poi sono comunque vulnerabilizzate. Noi pensiamo sempre che queste cose nei nostri territori, in Occidente, in Italia, in Europa, non possano succedere, però in realtà prima si parlava anche di oppressione, ecco, delle rivolte e delle giuste, ecco, manifestazioni pro PAL in Germania, stiamo vedendo che effettivamente questo tipo di repressione è arrivato in Italia con il DDL sicurezza, è arrivato con l'utilizzo di un certo tipo di strumentazione e di pratiche sia in piazza ma anche nelle zone di cantiere, no? E una zona, il cantiere ancora non è iniziato, ma noi sentiamo che la nostra già è una zona di cantiere, sta arrivando anche da noi, quindi non ci troviamo più davanti la piccola rete, ma ci troviamo per esempio i jersey con le griglie, no? Quindi quanto è cambiato in 15 anni di lotta anche la metodologia e gli strumenti oppressivi che le imprese portano sui nostri territori. Fra poco magari non ci troveremo le macchine, non so, che utilizzano un certo tipo di risorse per fare costruzione, invece ritroveremo delle tecnologie sempre più avanzate contro le quali diventa sempre più difficile lottare. Noi logicamente non siamo scoraggiate, anzi troveremo delle maniere sempre più fantasiosi, multiformi e
per ribellarci
allegre,
sempre
infatti, per farlo, però comunque dobbiamo essere coscienti, certo, che le pratiche devono cominciare ad adeguarsi al livello di tecnologia che vengono usati nelle guerre, perché noi ci sentiamo che il nostro territorio è in guerra, è un territorio di sacrificio, come lo sono tantissimi altri, però anche Fiumicino, ma come tante altre periferie delle grandi città, sacrificate al profitto e alla bulimia urbana alla, certo, quale sono sottomesse. Ma pensiamo anche dentro Roma, ecco, pensiamo a tantissime anche altre lotte sia sociali per la casa, ambientali. Pensiamo al lago di fianco SNIA, o ma anche a Strike,
lo studentato,
certo, contro la costruzione dello stadio, no, Ince. Quindi comunque le lotte sono tantissime, noi siamo parte di una rete, ecco, che le raccoglie, e già fare rete per noi è appunto uno di questi strumenti che abbiamo detto, creativo, allegro e multiforme, che noi possiamo mettere in marcia. L'occupazione, come abbiamo detto, può essere un altro, però il punto è anche confrontarci per metterne tantissimi altri, diciamo, sul tavolo a nostra disposizione.
Infatti, motivo per cui poi secondo me è importante che questo appunto, che sempre di più se ne parli anche dai microfoni della radio, perché molte volte le lotte sono molto separate, invece è giunto il momento che si faccia un discorso, no, un po' più generale. Si è sempre fatto un discorso su una visione di città o di vita, però insomma serve sempre di più farlo collettivamente, perché si sta andando per un consumo totale di tutto, delle coste, delle terre, di però il mare secondo me sempre di più diventerà un luogo, già lo è comunque, di scontro. Che succede proprio praticamente con questa costruzione di questo porto, appunto, che dovrebbe accogliere le navi da crociera?
Niente, in questa fase particolare loro hanno un progetto vecchio, approvato, fallito, riacquisito appunto da una multinazionale americana che è Royal Caribbean, che ha ripresentato un nuovo progetto, cambiando il progetto un pochettino. Loro dicono una variazione di progetto, in realtà è proprio un altro progetto, che cambia sia a livello cioè diventa un porto mezzo commerciale e mezzo turistico. Prima era turistico soltanto, il turistico può essere gestito da un ente locale, so, tutte barche da diporto. Quando diventa commerciale, ovviamente ci cominciamo a mettere, diventa un confine a tutti gli effetti, va bene, perché okay, entrano, che so, persone che vengono da altri paesi, c'è una dogana,
come Civitavecchia,
c'è una dogana, sono tutte un iter diverso, quindi ovviamente quelle situazioni vengono gestite in maniera totalmente diversa, no? Appunto dall'ufficio delle dogane, dai ministeri per l'approvazione o meno del progetto. queste cose sono state un po' tutte quante manomesse e taroccate da una anomalia normativa, da parole come
precipuamente,
cioè una parola
riecheggi,
questa che riecheggi è stata che nessuno conosce bene che cazzo significa, però su precipuamente loro hanno detto guarda è un porto turistico però è anche commerciale. Però sarebbe il primo caso in Italia dove la gestione di un porto con un'importanza strategica, quindi commerciale, viene gestito da un ente locale e quindi crea un precedente pericolosissimo.
L'ente locale comune. È il comune di Fiumicino.
Comune, quindi salterebbe tutti i ministeri che invece in qualche modo filtrano, ti dicono aspetta un attimo, tu qui che vuoi portare, oggi mi porti i croceristi e domani se mi fa entrare un'altra nave che magari non è una portaerei, ma che ne so se stai a portare una cosa,
de
un pezzo
nemico,
di ricambio per un missile, ok, o dei munizioni per, non so.
Ma anche se in maniera strategica, penso, per uno Stato, come puoi pensare di non gestire quello che è un passaggio anche... No, immagino della loro mente di un attacco di un paese straniero, cioè non so come dire, se il comune di Fiumicino va in mano non so chi, cioè che vuol dire?
Sovranità su quelli che sono poi le tue competenze, quindi è pericoloso perché domani vado a Anzio, vado al sindaco di Anzio, io che so, non certo. so, in un altro paese, dico senti, che ne pensi se si può fare, no, Fiumicino l'hanno fatto. Tutto a posto, facciamo pure qua, che questo è un po' il discorso.
E questo come rientra nel benestare ministeriale, cioè come può il ministero aver deciso, adesso ho capito che giunta c'è a Fiumicino?
Centrodestra, ma cambia poco, era stata già inserita la centrosinistra.
Però diciamo tendenzialmente adesso lo puoi fare perché casomai c'è una giunta di centrodestra, però comunque mi chiedo come può il ministero avallare questo.
Infatti ha molte difficoltà il ministero ad avallare questa situazione paradossale, ecco perché al momento è tutto ancora fermo, quindi c'è tutta una...
Allora, diciamo che ci sono state anche delle interrogazioni parlamentari rivolte al ministro delle infrastrutture
Salvini.
Che non volevo nominare, però vabbè. Tanto
però dobbiamo nominare.
Non era, sì. E gli è stato proprio posto questa cosa, visto che questo governo e questo ministro sbandiera così tanto la sovranità, il controllo nazionalista dei nostri territori, delle nostre coste, di tutto quello che lui pensa che debba essere nostro. E diciamo chi ha presentato gli esposti hanno proprio chiesto, quindi come tutto ciò che è stato già descritto, quindi un porto che sarebbe un precedente unico a livello italiano, non a livello europeo perché c'è già il Pireo che è stato svenduto, poi su questo Mari ci ritorno,
sì,
un
certo,
secondo.
Certo, perché io sono totalmente ignorante su questa cosa, invece reputo sempre, insomma, se sono ignorante io figuriamoci tutti gli altri, quindi è buono sempre sapere.
No, ma poi magari invece ci sbagliamo e non so,
c'è sempre
delle chiamate
0649 17 50 potete sempre chiamare.
Infatti,
e smentire.
Sì, grazie. Noi siamo
andiamo in onda
a imparare. Queste sono tutte informazioni che comunque noi cerchiamo di reperire, di studiare, cioè. Noi cerchiamo di fare il possibile, però poi il mondo dell'informazione, oltre ad essere ipermanipolata, è anche molto filtrata. Però comunque ecco, sarebbe un precedente per noi molto pericoloso, nonostante non sento che noi siamo nazionalisti, quindi in realtà non ci fidiamo neanche della gestione, poi almeno io, statale, però comunque ha tutto un iter che garantisce, no, dei procedimenti, degli enti che monitorano, no, poi la situazione. E invece quando è stato interrogato su questo, Salvini ha detto che per lui
non c'è problema.
Oddio, l'ho nominato, vabbè, che per lui non sorge un problema, che loro riusciranno a gestire questa presenza, che è un'opportunità che non possiamo perdere.
Posso dire, Salvini sembrava sinceramente i ventriloqui, quelli che parlava con la voce di Waterfront Fiumicino, che è la società che fa capo a Royal Caribbean in Italia, cioè, ha letto il comunicato da Waterfront Fiumicino praticamente al Senato, cioè una cosa indegna proprio.
Come tutti loro della giunta, cioè nel senso della giunta di Fiumicino. E qui, che è una cosa assurda, nel senso, noi siamo andati ormai un anno e mezzo fa, ottobre mi pare 2023, una cosa del genere. a un incontro nel comune di Fiumicino e c'era appunto l'opposizione, che era la sinistra, che aveva, nonostante, come abbiamo detto, già la sinistra aveva spinto questo progetto, però c'erano alcuni rappresentanti che comunque con argomentazioni ponevano lo scontro, ecco, contro questo progetto, e quindi criticavano questo progetto, ripeto, con argomentazioni, studi, ingegneri coinvolti. E poi c'erano tutta la maggioranza, quindi ecco questa giunta di destra, dove l'unica cosa che diceva è: un'opportunità che non possiamo perdere, vediamo come va, ma non li possiamo far andare via questi della Royal Caribbean che portano soldi.
Perché la cosa che volevo chiedere è: la gestione locale fa sì che più facilmente si possa far gestire un porto a stranieri, cioè a società che appunto
Comune è l'ente attuatore del progetto, quindi
se il comune decide ok, questo porto io comunque voi me lo costruite, me lo fate, poi ci sono sempre le compensazioni, no, come comune, per cui poi alla fine immagino che il tutto avvenga dietro l'autocompenso della no, della croceristica, su di solito, insomma, almeno questo avviene, ma che sono fittizie, nel senso non compensano proprio assolutamente niente. Quindi è più facile far gestire dei porti a società straniere, sarebbe più facile.
Straniere e private, soprattutto.
Private, infatti, magari... non è questione straniere, è questione private.
Dipende in che ottica si definisce la facilità, nel senso che sicuramente per un piccolo comune come quello di Fiumicino, non è minuscolo, però non è Roma, non è una grande città, fa gola il fatto che una grande, gigantesca, la seconda, certo, al mondo, impresa di nave da crociere si è appropriata, ecco, in maniera transitoria, nel senso che ha una concessione a 90 anni, che comunque è tantissimo, e la GCOM già ha detto che è sproporzionato il tempo che viene ceduta l'area, dovrebbero essere 40-45 anni, non 90. Però sicuramente il comune già dal progetto precedente ha intenzionalmente deciso di non voler curarsi di un'area del suo territorio, quindi ha detto:
sei Fiumicino, c'è solo quella, c'è solo il porto, che altre aree c'è?
Cioè, sicuramente ci sono le aree agricole,
sì,
c'è Passo Scuro, ci sono varie, però comunque non si è mai visto. È come se, non so, Gualtieri, che comunque non è che fa il lavoro molto meglio, però nel senso, Gualtieri oggi decide, dico, io non mi riesco a prendere cura, non lo so, del parco, perché in effetti è proprio così, del parco di Torre Spaccata, quell'area non la riesco a, non lo so, a tutelare, non la riesco a gestire, la lascia abbandonata alle intemperie, poi, perché tu immagina intemperie poi tra Tevere e mare, ancora di più, decido di darla in concessione, poi chi viene viene. Questo è stato fatto nel 2008, si sono presentati tantissimi progetti, il primo scartato, il secondo scartato e poi quello di Caltagirone è stato approvato. Questa volta non è andata così, come diceva prima, questi paraculi della Royal Caribbean hanno ripreso paro paro il progetto, l'hanno ripresentato e hanno scritto solamente una variante che inseriva la vocazione, o precipuamente, ecco, croceristica. Quindi,
vabbè, comunque
hanno...
questa cosa è ancora più pericolosa, che tu dai un porto che deve essere solo diciamo così, appunto, croceristico, appunto, come diciamo prima, anche al passaggio di qualsiasi nave, quindi diventerebbe un altro porto di armi, praticamente.
Certo, c'è la possibilità, innanzitutto abbiamo visto già ieri con l'esempio di Siros, no? L'isola greca, dove è arrivata appunto una crociera, però noi le crociere, queste dicono che vengono da Miami, ma in quel caso era per esempio una crociera organizzata da un tour operator israeliano che trasportava israeliani, e per fortuna compagni e compagni a Siros hanno bloccato l'accesso in porto e questa nave non ha potuto fare la sua tappa, no? Però chi ci dice che oggi domani anche il nostro territorio comincia ad essere una meta, ecco, turistica per un certo tipo di turismo, non so, israeliano, per l'accesso di navi da guerra, comunque navi che, come abbiamo visto nel porto di La Spezia, di Genova, di Salerno, cioè navi che trasportano pezzi che sono cruciali poi per la costruzione di armamenti o comunque macchinari e tecnologie, come dicevamo prima, oppressive, colonialiste e neoliberali. Quindi il fatto di cedere totalmente la gestione di una zona, di una parte del nostro territorio, che come dicevamo è un territorio anche che c'ha una memoria paesaggistica, socioculturale, emotiva e ecologica, cederla totalmente all'accesso di chi che sia, perché poi valla a controllare, proprio perché la gestione sarebbe privata o comunque locale, lì sarebbe molto più sarà molto più difficile per noi bloccarla una volta che sarà messa la prima pietra, momento che noi speriamo che non arrivi mai, ecco. Però come dicevo, ecco, questo progetto è stato ripresentato da, come quello del porto che volevano fare prima con le barchette da diporto. Il problema è che noi poco fa, questo lo dico perché ecco è un aggiornamento, eravamo venuti in radio un po' di mesi fa, il problema è che noi abbiamo dovuto presentare nuovamente per l'ultimo ministero, che è il Ministero dei Beni Culturali, delle osservazioni, e le abbiamo dovute presentare in 15 giorni, anche questo tra moltissime virgolette grazie al fatto che questo progetto è stato incluso nel decreto Giubileo, cosa assurda perché il Giubileo praticamente sta agli sgoccioli, ha fatto i casini che ha fatto e li stava, l'hanno cercato di far fare anche a Fiumicino, ma per fortuna noi tignose non gliel'abbiamo permesso. Però comunque ci ha reso molto difficile anche la maniera un po' più tra virgolette burocratica di lottare, diminuendoci tutti i tempi di presentazioni di istanze, di osservazioni, questa addirittura in 15 giorni. Noi però siamo riuscite con comitati, con i tavoli del porto di cui facciamo parte, con altre associazioni, cittadine e cittadini, siamo riuscite a presentare delle osservazioni, Scienza Radicata eccetera eccetera, e fatto sta che tutte le risposte, quasi a tutte le osservazioni dell'impresa, mi pare che le osservazioni erano una quindicina, ventina in totale, veniva risposto, ma questo era già nel progetto precedente, progetto che era stato già approvato. E quindi
per noi
ci basiamo
bene così.
Su quello. Quindi noi non stiamo facendo niente di diverso. Tutta la risposta era o questa osservazione a noi non ci tocca, oppure era ma noi già sto progetto già c'era e già era stato approvato, quindi noi non stiamo facendo niente di più. Cosa non vera, perché stanno portando delle navi da crociera che sono delle navi gigantesche che necessitano un dragaggio,
che dovrebbero veramente essere abolite dal mondo intero perché sono una cosa allucinante. Non riesco a capire come la gente possa salire su quelle navi da crociera, cioè invitiamo veramente al boicottaggio più totale, massificato, della vacanza e del deturpamento e del, cioè, assurdo.
Sì, purtroppo anche noi ci, non, diciamo, anche noi ci chiediamo come può essere, visto che i cambiamenti climatici e la crisi climatica sta diventando sempre più tangibile, come può essere che una forma di turismo così vorace e così elitista possa ancora esistere. Purtroppo però dall'altro lato ci sono le statistiche che ci dicono che è in realtà un tipo di turismo in espansione estrema, quindi in realtà tutto il settore
estrema.
Tutto il settore crocieristico entro il 2030 vedrà degli investimenti molto più forti, infatti ecco.
Perché economico.
Economico, ma anche di flotte. La Royal Caribbean vuole venire a Fiumicino, vuole ampliare la flotta, ma in tutto il mondo è un tipo di turismo comunque che è in espansione. Mo io non è una cosa condivisa magari con tutto il collettivo, però diciamo da antropologa mi sono fatta pure due domande sulla conformazione sociale, e la società sta andando sempre più verso la comodità estrema, cioè
anche economica, perché comunque anche viaggiare in 3.000 ti costa sicuramente di meno che viaggiare in 5. L'altro giorno leggevo un articolo perché soprattutto a Tenerife, insomma, stanno facendo, no? C'è tutto questo discorso sul turismo, no? Che soprattutto in Spagna stanno facendo. C'era questo articolo che parlava del nuovo colonialismo nel turismo massificato, quindi si spostano migliaia di persone proprio come una forma di colonialismo in cui vado vado, depredo e poi mi sposto, depredo e mi sposto. E evidentemente anche il modello americano o statunitense è molto propenso al colonialismo, e su questo evidentemente ci fa un sacco di soldi.
Quando cominceremo a smettere di essere turisti e ricominciare ad essere viaggiatori, forse cambierà un pochettino questo engramma mentale nelle persone, perché poi il turismo diventa veramente è un prodotto di consumo, poi sostanzialmente, e questa è una società, lo sappiamo tutti, che vive di consumo, quindi cioè, viaggiare ogni anno sembra quasi un obbligo, quando in realtà non lo è. Puoi non viaggiare o fare viaggi diversi, e cioè fare turista a destra e a sinistra, quando veramente appunto l'approccio per me è molto più rispettoso di una viaggiatrice o un viaggiatore che decide di entrare in un paese in punta dei piedi, togliendosi le scarpe e dicendo ok, vado lì e vedo dai un significato e un valore a quello che stai facendo, se no non so che roba è, sono roba per fare le foto e metterle su Instagram, poi sostanzialmente niente di più, niente di meno. Quindi,
sì, poi su una nave così grande, e la cosa allucinante è che anche durante Sanremo, no, fanno uno dei collegamenti, lo fanno su una nave crocieristica, che ho trovato sempre allucinante anche questo, no, per cui tu te spingi un festival di musica popolare, che era un festival di musica popolare che dovrebbe in parapeppo fa pubblicità, se anche là alla mega crocierista dove ci fai il ballo da tecno commerciale e la gente che sta cioè che fa delle cose allucinanti, e immetti una pubblicità occulta in una appunto in una manifestazione di musica nazional popolare, ecco là che ti entra, no, tranquillamente il nazional popolare. Oggi guardiamo Sanremo e domani andiamo tutti insieme sulla crociera, no, che è lucente. Rispondo al telefono, parlate.
Okay. No, allora, come dicevamo, appunto, per noi è sicuramente un tipo di turismo obsoleto.
Aspetta, mandiamo la telefonata. Scusate.
Sì.
Allora, scusate, mandiamo la telefonata. Pronto? Voi non la sentite, dovete mettere le cuffie.
Dicevo solamente questa cosa rispetto all'intervento. È normale che sta in aumento la crocieristica, costano 1.100 euro per due persone per andare in Grecia una settimana tutto compreso, tanto è vero che stanno facendo le crociere di lusso, che invece di 3.000 persone te ne troverai 1.000, ora non so, però te costa 4.000 euro, ecco, solamente questa precisazione, per cui più cresceranno, è vero, stanno costruendo, non lo so, se 20 navi da crociera in tutto il mondo, tra Cina, Europa, Nord Europa, per cui insomma andrà sempre peggio purtroppo. Vabbè, grazie e buona trasmissione. Ciao.
No, io ho letto vari articoli su questo e effettivamente mi sembrava una reazione fisiologica a dove la nostra società sta andando, e quindi è una società che vuole stressarsi tutto l'anno e poi avere una settimana a un prezzo effettivamente ragionevole dove può fare schifo praticamente, a discapito di qualsiasi cosa lo circondi o la circondi, e quindi stare là servito e riverito da un personale, dobbiamo dire, la maggior parte delle volte razzializzato, senza diritti lavorativi, che è un'altra bella favoletta che ci hanno invece raccontato a Fiumicino, che porterà lavoro, porterà soldi. Il lavoro che porterà sarà o specializzato e quindi appartenente a un roster che le imprese già hanno e quindi non locale, oppure un lavoro comunque ripeto, o razzializzato o comunque con zero benefit, zero supporto sindacale, ecco, molto in balia, che se ti ammali, mi hanno raccontato, cioè, a Barcellona, stagionale, che se ti ammali ti lasciano, ti scaricano al porto dopo come se fossi un sacco di patate, persone che non hanno famiglia, che vengono messe su queste navi quasi un po' prigioniere a lavorare tantissime ore al giorno per farci mangiare in una maniera spropositata, ubriacarci, stare tutti a mollo dentro ste di nozze che ci sarà, ci avranno più pisciato che resto, che so, le, sui ponti ste,
sì, scendere in 3.000 in piccole cittadine, devastarle e rientrare sulla nave, perché neanche a dire che poi dormi là, cioè neanche c'è una ricaduta economica commerciale, perché è semplicemente le cavallette vanno e vengono, in cui già è tutto stabilito e ritorni su. Infatti io insomma spero sempre di più che possa essere un tipo di con l'aria condizionata, che non ne parliamo, perché ovviamente stai su una nave e con un inquinamento che non, insomma, che non c'è bisogno che lo ricordiamo, quindi un tipo di turismo, come si diceva, anche volendo fare la turista, insomma, un po' impegnativo, ecco. Sì. Torniamo viaggiatrici, però anche turisticamente insomma dovrebbero essere totalmente vietate, eppure si va sempre di più, evidentemente, come dite voi, su questo tipo di ammassamento.
Sì, poi rispetto a un'altra, per esempio, falsa promessa che hanno fatto, al di là del lavoro, è anche l'impatto economico sul territorio,
certo,
che ospiterà il porto,
non
no?
C'è,
quindi tu dicevi vai, fanno quello che devono fare in queste 5 ore stream in side, dove devono vedere il Colosseo, i fori imperiali, non lo so, Castel Sant'Angelo, in tutto in 5 ore, spostandosi da Fiumicino, che ci vogliono 5 ore solo a uscire da Fiumicino, a rientrarci, quindi diciamo che secondo me rimarranno bloccati raccordo.
Se posso dire, uno dei problemi secondo me che loro stanno cercando di risolvere prima di fare il porto è quello dal porto dove mando le persone. Quindi una questione è quella della rete ferroviaria, per cui l'allargamento, per esempio la nascita della nuova stazione del Pigneto, che è direttamente porta da Fiumicino, e quindi allunga oltre a termine un'altra zona di città dove comunque c'hai altre metro, altre questioni. Insomma, diciamo che secondo me il problema è, tu una volta che questa gente la fai sbarcare, come la porti in città, che ne la porti a Fiumicino,
appunto, quindi, infatti, quindi ricadute economico sul territorio zero,
non ci stanno,
dice,
a massimo ci sarà
spaghetto davanti esatto. La nave dove ho appena praticamente
ma normalmente le crociere la gente non scende neanche a mangiare, perché le crociere è incluso tutti i pasti, quindi non ci sono neanche i pasti e neanche i trasporti, perché è già tutto incluso, compresi i biglietti di tutto, quindi il patto sul coso è solo dei cavallette devastanti, dei coloniali, appunto, di persone che arrivano, devastano e se ne vanno, per cui tutte le ricadute sono la mondezza, che, cioè, per questo dico coloniale in questo senso,
lo sversamento in mare,
cioè,
malattie fumi, indirettamente,
certo, tutto lo
motori accesi H24 già c'è,
ma anche tutto quello che tu trasporti, appunto, certo, gli animali, le cose,
specie aliene
e via dicendo, quindi è solo una ricaduta oggettivamente, e per di più appunto
le infrastrutture
che tu costruirai, perché a questo punto io penso che prima di fare questa cosa loro dovranno pensare a meno che tu decidi che inondi Roma dei 300.000 pullman, ma fa sbarcare 3.000 persone, non è come fa sbarcare cioè un conto è a Cagliari che c'ha il porto in città, un conto è Venezia che c'ha il porto in città, Genova c'ha il porto, cioè Fiumicino non c'ha il porto in città, quindi non è che tu arrivi direttamente a Roma, tu arrivi a Fiumicino, certo. Poi sei comunque a 25 km, è vero che c'è il treno,
è vero pure che c'è la sabbia però dentro al Mare Nostro, che
e
è
poi c'è
ostacolo,
la sabbia, cioè, certo,
è vero pure che Fiumicino è una città che c'ha poco e c'ha quel pezzetto di mare, io sono di Fiumicino, tu parlo proprio da fiumicinese, io vado a Fiumicino che ha bicicletta, vado al mare, scusa, in bicicletta, se tu me levi quel mare, io mi tocca prendere la macchina per andare al mare, cioè, pare stupida come cosa, ma il benessere di una città verrebbe leso,
certo,
irrimediabilmente, cioè una città che tutto sommato è ancora gradevole perché c'ha quel mare inquinato, ma per noi veramente tipo sacro, come il Gange per gli indiani,
isola sacra si chiama,
però se tu me lo levi, a quel punto mi obblighi poi a prendere la macchina, cioè il tessuto urbano, e non so, antropologo, non si rende conto di quello che sta perdendo, cioè quello, cioè il rischio che andiamo a correre veramente di una qualità della vita di una città che degenererebbe veramente a livelli stratosferici. Non c'è niente in cambio, solo l'aumento delle malattie. Poi noi c'è il Ponentino, quello che arriva a Roma parte da Fiumicino, cioè arriva,
sì, che arriva sempre di meno.
Se me lasci una nave accesa H24 perché l'aria condizionata la tieni accesa, quella di, certo. I servizi sono sempre accesi. Loro parlano di cold ironing, cioè di elettrificazione delle banchine, una cosa che non fa nessuno al mondo. Mo a Fiumicino i primi al mondo che fanno questa cosa, ma di che stiamo a parlare? Cioè c'è stato a vendere veramente, c'è stato a prendere in giro, meno male, in maniera molto goffa. Sono veramente autosabotanti. Il nostro ruolo spesso è quello semplicemente di smascherare le marachelle, quindi in realtà loro si muovono, parlano a sproposito, tu però poi prendi le cose in mano, le carte in mano, non solo noi, anche da voi e Porto in questo ci aiutano tanto, li smascheri.
Quindi c'è comunque una rete locale che contrasta tutto,
sì,
questo, no?
La nostra lotta per fortuna si è, nel tempo non è rimasta nel radicalismo nostro, ma si è contaminata, si è anche fidata nel tempo, perché all'inizio eravamo molto diffidenti, perché gli stessi sinistri diciamo personaggi che stavano nella politica poi si siamo ritrovati a lottare contro la politica, diciamo, ma che stanno, cioè non è stato un processo, almeno a mio avviso, facile. Però nel tempo posso dire che i livelli sono tanti, quindi c'è il livello appunto radicale nostro che magari mobilita le masse di persone, fa le cose. Poi c'è tutta un'altra serie di persone che si occupano di leggere carte, documenti, presentare esposti. Mo c'è stato l'esposto alla Corte dei Conti, che comunque ci ha avuto. Ecco, pure quello, a una Corte dei Conti ti dicevo, ma che è stato a fare il Giubileo? Ma siete sicuri che è stato ancora dentro il Giubileo? Ci avete 60 giorni per dimostrarmi che sto porto c'ha senso, perché allora lì ti accorgi che quello che non potevi fare te l'hanno fatto loro, e quindi tanto di cappello, non posso che essere grato a questa situazione. E poi altri piani che magari anche più sottili, cose, ci stanno di diverse realtà che comunque si muovono.
Quindi diciamo anche la cittadinanza di Fiumicino risponde bene a questa opposizione?
Proprio la cittadinanza.
Che dicono questi cittadini di Fiumicino?
Antropologa, pensaci tu.
Antropologa, che si dice?
Allora.
Cioè immagino anche tutti quelli piccoletti che hanno le barchette, per esempio, no? Perché Fiumicino c'è stata pure, cioè, Fiumara, anche tutta la questione della foce del Tevere, tutte quelle che fine faranno, farebbero?
Secondo me, per rispondere a questa domanda dobbiamo un attimo riprendere tutte le fila di tutti i discorsi che abbiamo fatto in questa quasi ora, riportando sia i discorsi che l'impresa comunque, e non solo l'impresa, le istituzioni locali stanno di promesse che stanno gettando alla popolazione locale, primo. Secondo, dobbiamo anche vedere il fatto, come dicevo inizialmente, dello stato di abbandono intenzionale, certo, che ha portato al... Io non lo chiamerei degrado, perché a noi ci piace in realtà quell'area, per noi è meravigliosa, anzi dove la natura finalmente
si è ripresa
lo spazio che deve avere, però diciamo per quello che è la visione normata
non pasoliniana
sociale, logicamente è una zona intenzionalmente lasciata all'abbandono, al degrado e al disservizio, nel senso che non ci sono servizi, che se succede qualcosa sulla battigia o comunque al mare, manco i soccorsi, manco un'ambulanza riesce. Il
bagno chimico ce lo mettiamo noi a spese nostre, per farti un esempio.
La messa in sicurezza dei bilancioni o dell'aria spesso l'abbiamo dovuto fare noi, l'abbiamo dovuto fare con altre persone che vivono l'aria, persone amiche, quindi comunque noi ci siamo accollati questa cosa, ma l'aria comunque viene vista un'aria in abbandono, quindi molto spesso purtroppo il discorso è vabbè, meglio quello che niente, cioè meglio un pieno che un vuoto, anche perché questa società rifulge il vuoto in tutti i sensi. Vabbè, pensiamo anche solo alla socialità, no? Dobbiamo sempre fare qualcosa, annoiarci un attimo sul divano, c'è via l'ansia, la FOMO. Quindi comunque quella lì è un po' in maniera diciamo più ambientale, è un po' la stessa dinamica, no? Perché sta cosa vuota, riempiamola, quando invece per noi è stupendo che non dobbiamo cercare parcheggio per andare al mare, non dobbiamo farci le chilometri sulla sabbia per dove piantare un ombrellone, cioè tutte cose che per noi sono in realtà un disagio, le persone le ricercano, pensando che invece il disagio è il fatto che la natura è libera di esprimersi come è giusto che si esprima. Quindi diciamo tutti questi fattori e molti altri hanno portato a a varie tendenze locali. Certo è che quando si parla di navi da crociera, quindi negli ultimi anni, l'opposizione, almeno a livello di voce e di, diciamo, l'opposizione viscerale è quella di è un'opposizione, è quella di dire no, per carità, ma come no, bello rifare qualcosa in quell'area, bello magari ristrutturare il faro, perché il faro mo ce l'hanno reso addirittura non fruibile, bello magari poter fare qualcosa, bello rimettere in sicurezza, bello che ci siano appunto i bagni, che non dobbiamo pagare noi il bagno chimico tutti i mesi. Però navi da crociera, noi chiunque sentiamo nei bar, anche ogni tanto che entriamo e sentiamo le persone che ne parlano, c'è paura rispetto a questo. Comunque noi sappiamo, anche rispetto, pensiamo a Napoli o Civitavecchia, quello che significa, no? Pensiamo a una zona senza infrastrutture degne, e nel progetto, visto che abbiamo detto che l'impresa ha ripresentato lo stesso progetto, non c'era logicamente un piano di ampliamento delle infrastrutture, quindi in realtà quello che magari si è detto, i treni sono tutte supposizioni.
No, ma hanno appena fatto il treno veloce Civitavecchia-Roma, cioè nel senso già l'infrastruttura è stata fatta per le crociere. Civitavecchia è un porto che può più o meno sostenerlo, diciamo, anche se anche lì insomma ci sarebbe, mi piacerebbe tantissimo parlare del porto di Civitavecchia, e già l'hanno fatto il treno veloce, fine, sta là, basta. Cioè,
Ma per adesso si è parlato molto spesso nel progetto di Fiumicino su diciamo trasporto su gomma, quindi questi pullman di croceristi.
E appunto, no, va bene, con pullman di croceristi no, anche no.
Appunto, infatti.
No, su un'isola poi, perché Fiumicino comunque Fiumicino quella parte è isola sacra. C'è un ponte, al ponte della Scafa, il ponte dopo è quello che sta a Magliana praticamente, cioè non ci stanno ponti praticamente. C'è una cosa, se ci pensi,
la trappola.
Sì, la nord e sud del Tevere sono completamente divisi per 20 chilometri.
Va bene, allora diciamo che abbiamo detto tante cose e non saranno le ultime, perché continueremo sicuramente ad avere un occhio su tutta la zona. Non vi ho chiesto nessun commento su quella che è la struttura, le polemiche su Ostia, su tutta la questione delle concessioni eccetera, di cui casomai ci possiamo dedicare un'altra puntata. E hai nominato il faro, madonna, mi è venuto un attimo un tuffo quando ero ragazzina, perché al faro di Fiumicino insomma ci sono fatte tante feste, c'è stata tanta io sono più grande di voi qui, cioè. E quindi mi ricordo insomma tanta riappropriazione della natura, poi ognuno l'ha sempre fatto nelle sue maniere, no? Della protezione di posti e di... però comunque era un posto vivo dove ci andavamo anche da Roma, c'era uno scambio molto più forte tra Fiumicino, Ostia e Roma. Ai tempi ci si muoveva anche con molta più facilità tra questi comuni, no? Quando non era ancora comune, quando era insomma, perché poi creare i comuni, secondo me, anche un conto sono i municipi, l'amministrazione locale, un conto è creare i comuni e proprio dividere, no? Quasi mettere sempre la cittadinanza una contro l'altra, creiamo dei municipi, ma io sono sempre per i comuni sempre più larghi. Comunque vabbè, questo è un altro discorso.
Sì, ma sul caso Fiumicino andrebbe spesa delle parole, comunque lì è stata creata una torta proprio,
capito?
Il quinto comune più grande d'Italia non lo fai a ovest di Roma con superficialità se non hai già una mira di tipo speculativo, quindi, e da lì poi nasce tutto quello che nasce, la speculazione, che poi se parte fermata grazie purtroppo a delle tragedie, no? Come Sarno e via dicendo, che hanno bloccato l'edilizia a Fiumicino, se no è stata proprio una mossa a tavolino, una pappatoia micidiale. Vedi Caltagirone che costruisce Parco Leonardo, l'opera cementifica più grossa di Roma negli ultimi 20-30 anni, penso ormai è stata fatta a Fiumicino, o tutto quello che insiste appunto sulle coste, non solo che B. Benetton, che sappiamo essere un gruppo capitalista infame, passatemi la parola, che si prende la Maccarese S.p.A., una delle aziende agricole più grandi d'Europa. Su Fiumicino andrebbe aperto un dossier, un caso, proprio perché a un certo punto non diventiamo comune a caso, non diventiamo comune solo Fiumicino, perché siamo diventati comuni fino a Bracciano? Cioè qual era la... quello era tutto il quadrante ovest di Roma, è la Maremma romana, era una parte di altissimo pregio. A un certo punto il potere di destra e di sinistra si mette a tavolino e decide è il momento di tirar fuori la torta dal forno e sta so cominciando a mangiare. E quello che vediamo noi oggi sono gli effetti di questa mangiatoia immensa.
Una parte di questa torta avvelenata è anche un CPR che è nella zona di Fiumicino, quindi ricordiamo comunque che stiamo parlando di tutte infrastrutture di morte, perché noi CPR è un lager praticamente, e quindi tra l'aeroporto che forse vogliono ampliare anche in una zona che poi è area protetta, appunto la svendita anche della zona agricola, la costruzione di un porto che adesso faranno, già stato approvato
un altro,
il progetto,
un altro porto
a pochi chilometri, mi pare a 3 chilometri, sì. 2 chilometri di distanza da questo della Royal Caribbean, che vorrebbero fare, che è un porto è il porto della Darsena, dei pescherecci.
Sì, il primo lotto è quello, ma il secondo sono invece navi ro-ro, cioè navi croceristiche pure là, e cioè parliamo di 3 porti commerciali su una regione, una cosa che non si è mai sentita.
I 3 porti commerciali dal giro
sì, tra Civitavecchia e Fiumicino in 40 sì, chilometri di costa.
Quindi, appunto, abbiamo detto una zona di sacrificio, un'area sì, svenduta a qualsiasi cosa, al centro commerciale, vari centri commerciali, CPR, aeroporto, innumerevoli porti, treni che magari ad alta velocità che arriveranno.
Se non fosse stata codificata R4, massimo rischio esondazione, sarebbe veramente stata una colata di cemento sì, mortale.
Quindi e noi stiamo narrando un territorio, sappiamo che l'Italia, il mondo è pieno di questi sì, casi, quindi è bello il fatto di appunto voci dai territori, però sappiamo anche appunto per tutte le reti di cui facciamo parte e tutte le amicizie e sorellanza che abbiamo con altre realtà, che la nostra storia, la nostra lotta è riverbera anche nelle loro vite e nei loro territori, ecco.
E se volete aprire i confini, non l'aprite ai croceristi, no. aprite a chi viene coi gommoni con un bambino in braccio, sinceramente. Infatti, fategli piano aereo, visto che c'è pure aeroporto.
Infatti. Va bene, sono le 13, io vi ringrazio, noi vi ringraziamo come radio tantissimo, per una volta vi abbiamo fatto venire nella calura romana, ringraziamo il bilancione, ci avete un'iniziativa anche domani? Vogliamo ricordare che è sempre buono passare una domenica, un sabato, insomma, al bilancione?
Sempre buono, soprattutto d'estate, venire a farci visita. Noi il fine settimana ci troverete più numerose. La domenica è il giorno che noi abbiamo un po' scelto per fare delle assemblee un po' allargate, un po' pubbliche, per incontrarci. Domani vorremmo anche riuscire a fare una svolantinata, ecco, sulla spiaggia con le persone appunto che ancora possono andare al mare a
liberamente.
Fiumicino. Quindi questo è un po' una descrizione di delle domeniche. Anche la prossima, non questa domenica, la prossima avremo delle iniziative che poi usciranno anche sulle nostre pagine. Comunque cerchiamo di lottare anche attraverso la cultura, il rendere fruibile e viva un'area che invece sarebbe solamente appunto